di questa parte sul colonialismo e ne apriamo subito un'altra col collettivo Ujamaa. Siamo in collegamento con Sara. Sara, ci senti? Sara, ci senti?
Sì, mi senti?
Ecco, ecco, sì, allora ti sentiamo.
Ok, perfetto.
Ed eccoci quindi al momento che è coordinato dal collettivo Ujamaa, organizzato e diretto dal collettivo Ujamaa. Prima però voglio ricordare a tutte e a tutti i numeri di telefono, sono 346-667-3263 per chi volesse mettersi in contatto tramite WhatsApp e 011-249-5669. Sara, andiamo subito alla rassegna stampa e alle tematiche che avete pensato come collettivo di trattare in questa puntata. Dimmi tutto.
Perfetto, allora dopo questo viaggio in cui ci hai portato lungo l'Atlantico e lungo la rotta atlantica, la nostra rassegna invece tornerà in Italia. Purtroppo questa settimana non è stata una settimana, cioè è stata una settimana piena di notizie di cronaca relative ad aggressioni ed atti razzisti, per cui è stato quasi difficile selezionare le notizie da commentare oggi in trasmissione. E tra queste notizie forse partirei dalla prima in tempo a livello temporale.
Sì.
Ed è la notizia risalente al 30 luglio, che non ha visto neanche un trafiletto su un giornale. Ho provato a cercare notizie ma non le ho trovate, ho semplicemente trovato questa testimonianza condivisa da alcuni amici su Facebook. Ovvero il 30 luglio, siamo a Roma, un rider sulla cinquantina è stato picchiato a sangue perché appunto straniero. E appunto questa notizia non ha visto neanche, non ha avuto neanche un minimo di risalto. È stato picchiato, preso a sassate, ha ricevuto un mattone sulla testa, si è visto rompere sulla schiena un bastone, accompagnato ovviamente da insulti razzisti. E quando ovviamente tardivamente le forze dell'ordine, chiamate da chi è assistito alla scena, sono arrivate, hanno ovviamente negato la matrice razzista dell'atto, ma hanno detto che il gesto è stato fatto con l'intento di rapinare il rider dei soldi che portava con sé. E questa è la prima notizia agghiacciante che ovviamente ha buttato un sacco di tristezza a leggere di nuovo queste notizie e vedere che non si sa nulla sull'identità di questo rider. Ha avuto una prognosi di 10 giorni, se non sbaglio, e ha rischiato davvero la vita.
Pazzesco. E poi soprattutto anche la questione, secondo me, del legare, no? Questo tipo di violenza alla questione del lavoro, cioè una riflessione su come queste tipologie di lavoro accolgano, tra virgolette, anzi ricerchino, per la verità, una manodopera di un certo tipo, e come le violenze, che sono di stampo chiaramente razzista, siano parte di una concezione veramente xenofoba della società, ecco.
Esatto, cioè appunto mentre ricercavo questa notizia, o comunque cercavo articoli di giornali inerenti a questa notizia, non ho trovato questo fatto in sé, ma ne ho trovati molti altri in cui appunto veniva detto, scritto, rider straniero, rider accompagnato dall'origine, picchiato durante il turno di lavoro. E solo la scorsa settimana abbiamo visto a Torino comunque lo sciopero dei rider, che appunto chiedevano più tutele e chiedevano, hanno fatto un flash mob di fronte all'ufficio immigrazione a Torino, appunto per evidenziare, cioè, lo stretto collegamento tra questo lavoro e la questione dei documenti.
Già, assolutamente. Vediamo come andrà avanti questa mobilitazione che sappiamo dura ormai da parecchio tempo e che è importante, nel senso che perlomeno per la città di Torino sta avendo un impatto considerevole, ecco, su quello che succede e anche sulle istanze che vengono portate.
Assolutamente, ma infatti, cioè, l'augurio che si può fare è che queste mobilitazioni continuino a partire da quelle che abbiamo visto a fine primavera, inizio estate, che si continui comunque su questa via. Vabbè, parlo di Torino perché è la città in cui passo più tempo, però ovviamente l'augurio per e per tutta Italia, perché appunto, come vediamo da queste notizie, ce n'è assolutamente bisogno.
Assolutamente, assolutamente. La seconda notizia invece?
L'altra notizia, riporto, cito testualmente da La Repubblica del 1 agosto, morto un mese fa, portato in obitorio ma nessuno avverte i familiari che lo cercano. Ecco, questa è una notizia relativa appunto a 3 giorni fa, in cui si denuncia questo fatto per cui un signore senegalese rientrato a Genova dal suo paese si ritrova a fare la quarantena, e appunto durante questo periodo di quarantena muore e rimane in casa, cioè viene trovato in casa morto, si dice per cause naturali, e il fatto è che la sua morte non viene comunicata a nessuno, né ai membri della famiglia né agli amici, che comunque avevano fatto denuncia ai carabinieri, alla polizia, avevano fatto la denuncia della scomparsa di questa persona, una denuncia che è finita nel nulla, e solo settimane dopo si è scoperto che questa persona era morta ed era in obitorio. Ma quello che oltre a questo fatto in sé, che secondo me è agghiacciante, dal razzismo che fa da sfondo, da matrice, da cornice di questo evento, cioè, si aggiunge anche la narrativa che viene portata in questo articolo, cioè il modo in cui questo articolo viene scritto, perché il giornalista in questo articolo sente il bisogno di specificare a più riprese che della persona in questione è un essere umano, cioè si tratta della morte di un essere umano, come se senza questa specificazione si fatica un po' ad empatizzare con questo signore senegalese e con la sua famiglia, che per settimane non ha ricevuto sue notizie e che nel momento in cui le riceve sa di aver perso un membro della propria famiglia. Come quindi diciamo alla cornice razzista dell'evento si aggiunge questa retorica, questa narrativa del giornalismo italiano, perché purtroppo è così, che ancora una volta si è dimostrato incapace di raccontare un evento senza cadere in queste dinamiche di espressioni un po' pietiste, diciamo, che ricalcano sempre un po' l'approccio coloniale, comunque i rapporti di potere razziali che ci sono quando si parla di razzismo qua in Italia.
Assolutamente, e anche aggiungerei come se in vita la differenza e le categorie siano tra italiani e italiane e non, e quindi non vuol dire non esseri umani, cioè non sullo stesso piano, e quindi interviene la questione della razza, ma anche del genere e della classe, e chiaramente l'incrocio va letto nella moltiplicazione delle discriminazioni. E poi una volta invece che si parla di morte, tutti sono sullo stesso piano. Questo tipo di retorica è di nuovo uno sfondo, potrei dire, di eredità del colonialismo, ma aggiungerei anche degli italiani brava gente, no? Che riconoscono l'umanità di una persona solamente nel momento in cui questa non c'è più, mentre quando ci sono lavori da fare o c'è ancora da discriminare l'altro in vita, sono benissimo capaci di utilizzare epiteti e forme, categorie per classificarlo in maniera specifica, ecco.
Esatto, poi vorrei aggiungere che appunto questa distinzione tra italiani e non italiani si aggiunge una distinzione ancora più profonda all'interno dei non italiani, ovvero i non italiani, gli stranieri regolari e quelli irregolari, in cui tra gli stranieri buoni e quelli cattivi, quelli che hanno i documenti e quelli che non avendoli sono il male peggiore di questo paese. E infatti, proprio ricollegandomi a questo, passerei tipo alla prossima notizia, che è quella dell'aggressione, del pestaggio che ha subito Mamadi Dabah Mankara, un ragazzo senegalese nella provincia di Grosseto, che al mare si è visto aggredire da due uomini perché aveva osato mettere il proprio telo al mare accanto a quello di questi due uomini e del figlio di uno di questi uomini. E la retorica anche qua, cioè, fatta non è un pestaggio, è stato un artista a prescindere condannato, ma va condannato perché si è subito questo pestaggio, come viene sottolineato sia come è stato sottolineato sia al telegiornale che sui post su Facebook che nei vari comunicati che sono girati, è stata la situazione di regolarità comunque di Mancara e soprattutto il fatto che lui avesse i documenti, fosse in Italia da un tot di anni e che lavorasse per una cooperativa che si occupava di disabili. Quindi anche qua la solita distinzione, il fatto di dover sottolineare che comunque questo ragazzo era un bravo ragazzo, lavorava con i disabili, aveva i documenti, non ha mai dato problemi. E quindi anche questo mi è sembrato un altro esempio di narrativa e narrazione pietista che sente il dovere di giustificare il nero o l'immigrato come brava persona, come essere umano, come abbiamo visto nell'altro articolo.
Già, è anche pericolosa perché credo che poi vada ad agire non solamente su una parte della popolazione, ma su diverse. Faccio un inciso. Porla in questa maniera vuol dire da una parte mettere, come posso dire, una forma di pietismo che anche qui è collegata al colonialismo, lo vedremo nelle prossime puntate, e ha una concezione cattolica, no? Del salvare il nero dall'oblio, dalla deriva anche in termini di razza, come era concepita in termini scientifici dalla fine dell'Ottocento in poi, e poi dall'altra porre anche uno sguardo sul giusto, no? In qualche maniera dire beh, sì, va bene discriminare i neri, però va fatto in una certa maniera, non va utilizzata la violenza in maniera efferata, bisogna capire come comportarsi con questi, e sempre qui c'è il doppio canale di considerare l'altro, e intanto la concezione dell'altro, e di considerare l'altro come un inferiore, come qualcuno che non è allo stesso pari del bianco o della bianca.
Esatto, sì, ma assolutamente sempre c'è, cioè, queste differenze, questo doppio modo di raccontare o di rappresentare, cioè, nel giornalismo. Cioè, adesso parlo di giornalismo perché sono gli articoli di giornale che ho analizzato adesso qua in trasmissione, però è una narrativa che purtroppo è presente non solo nel giornalismo, ma nella vita di tutti i giorni, ma nello stesso antirazzismo queste retoriche, cioè lo stesso antirazzismo italiano non è privo di queste retoriche, il mondo accademico, già, l'università, come tutti, cioè molti altri ambienti, appunto perché il razzismo, cioè, non è fatto solo di questi gesti e di queste aggressioni. Io sto elencando ora questi eventi, queste notizie, non per convincere chi dice il contrario, che in Italia il razzismo esiste ed è fatto di aggressioni e microaggressioni, ma perché appunto, cioè, il razzismo è un sistema molto complesso e ben definito. Cioè, dopo un po' diventa anche stancante dover giustificare e motivare le proprie istanze o comunque la propria lotta antirazzista su ogni cronaca nera o sulla pelle di chi queste aggressioni le subisce, finendo in ospedale quando va bene, se non in obitorio, come abbiamo visto. Cioè, le elencate, cioè, per me è importante portare queste notizie in questa trasmissione, e parlo a nome ovviamente del mio collettivo, perché troppo spesso queste storie non trovano spazio nemmeno in un trafiletto di giornale, e se compaiono sempre con questa retorica pietista di cui stavamo discutendo, e sempre pregne di questa retorica coloniale che facevi notare, di questi rapporti di potere basati su, non solo sulla razza, ma anche sulla classe e sulla linea del colore.
Assolutamente. Sara, allora rimani con noi, adesso ci sentiamo Fela Kuti, What a Nugget Enemy, e poi ritorniamo sempre qui su Blackout.
Ok.
We'll be right back.
e sfumo Felacuti, che incontreremo nelle prossime puntate, sempre parlando di Afrobeat e di processi di decolonizzazione o comunque eredità del colonialismo. Ritorniamo in diretta su Blackout con prima cosa vorrei ridarvi i numeri con i quali potete mettervi in contatto con noi: 346-667-3263, 011-249-5669. Siamo all'interno dello spazio gestito dal collettivo Ujamaa e stiamo parlando con Sara della rassegna stampa. Stava facendo Sara la rassegna stampa su razzismo e xenofobia in Italia. Sara, sei di nuovo con noi? Sì.
Sì, sono ancora qua.
Ok, perfetto. Mi dicevi che c'è ancora una notizia da commentare, giusto?
Sì, l'ultima notizia è proprio una notizia di questa mattina ed è nel Foggiano. Ed è accaduto appunto all'alba di stamattina, quando un ragazzo di 22 anni nigeriano, mentre stava andando a lavoro in bicicletta nei campi ovviamente di raccolta di cui spesso sentiamo parlare, ha ricevuto 3 colpi di pistola sparati contro di lui da 2 persone su uno scooter, a bordo di uno scooter, che senza dire nulla gli hanno sparato con questa pistola a pallini e sono scappati. Come se ricordiamo bene, questo non è il primo evento razzista, è il primo evento che si è verificato in questo mondo a sfondo razzista nel Foggiano, nelle campagne del Foggiano dove i braccianti lavorano, sono sfruttati, ma è l'ennesimo gesto in cui migranti e braccianti vengono feriti se non ammazzati appunto nei campi di raccolta, nei ghetti, nei famosi ghetti in cui sono obbligati a vivere durante la stagione di raccolta.
Già, e questo succede non solamente al sud ma anche al nord. Il riferimento a Saluzzo è d'obbligo, ma anche alle lotte che Saluzzo e soprattutto le persone che sono lì a lavorare stanno cercando di organizzare, ecco, contro il caporalato, ma anche per dei luoghi dove dormire, dove rimanere, ecco, per i servizi igienici, sanitari, insomma. Questo è un po', scusami, ti ho interrotto, era un
riferimento,
era però un riferimento secondo me da fare rispetto anche al nord, a Saluzzo. Dicevi, scusami?
No, niente, assolutamente, cioè, hai fatto benissimo a fare questa specificazione, anche perché giusto oggi è uscito anche un comunicato da parte dei braccianti dei solidali di Saluzzo, in cui è stata un po' raccontata qual è la situazione attuale, quali sono le condizioni ovviamente terribili in cui stanno vivendo i braccianti nel saluzzese, in questa, diciamo, piano di accoglienza diffusa, come l'hanno chiamato i sindaci e le autorità, che in realtà è semplicemente un altro sistema di esclusione, di ghettizzazione, di apartheid, in cui in molti comuni ancora i braccianti sono costretti a vivere per strada, isolati dal centro abitato, soprattutto vicino al cimitero, ad esempio, vengono allontanati e ovviamente subiscono razzismo. La Coldiretti dice che il 90% dei braccianti sono stati accolti dai datori di lavoro, cosa assolutamente falsa, perché la giustificazione riportata dai datori di lavoro per non accogliere, come previsto dalla legge, e di non dare un'abitazione ai braccianti, la scusa usata è ma io non posso portarli nella mia azienda agricola, perché poi i vicini si spaventano, i vicini avrebbero paura, ecco, anche lì ricollegandosi appunto a questo clima di xenofobia e di razzismo. La situazione non cambia molto da nord a sud.
Assolutamente. E come ci sono, una cosa che mi ha colpito andando a Saluzzo, conoscendo le storie delle persone che si muovono per lavorare soprattutto nell'ambito dell'agricoltura, è che ci sono vere e proprie migrazioni interne all'Italia di persone che fanno prima magari la raccolta di Pachino, dei pomodori di Pachino, poi si spostano più a nord e attraverso una migrazione che è stagionale, che segue la stagionalità delle verdure o comunque di quello che viene coltivato nei campi, arrivano poi a Saluzzo. Questo tipo di migrazione, che è dettata prevalentemente dal lavoro, è secondo me da ricollegare, e poi vedremo un momento come ricollegarla, magari con una riflessione che faremo tra poco, con un altro tipo di migrazione, un'immigrazione che arriva da altri sud del mondo in Europa. E nello specifico uno degli snodi fondamentali per arrivare in Europa è proprio Lesbos. Quindi vorrei chiederti, visto che sei stata sull'isola greca e che hai conosciuto i campi, un aggiornamento di cosa sta succedendo.
Sì, assolutamente, molto volentieri, perché la situazione ovviamente con questo lockdown e con questo coronavirus, ovviamente il virus non è stato strumentalizzato solo in Italia contro i migranti, come abbiamo visto dalle dichiarazioni di Conte, per non citare davvero Salvini e la Meloni, ma è stato strumentalizzato un po' lungo tutte le frontiere europee, sia nei Balcani che appunto a Lesbo. Il lockdown e il coronavirus hanno portato un grande cambiamento, accompagnando anche un po' la nuova legge sull'asilo che è entrata in vigore a gennaio in Grecia. Appunto la nuova legge sull'asilo combinata all'arrivo del coronavirus ha decisamente ridotto gli arrivi a Lesbo, ma non ha ridotto nella stessa proporzione le partenze dalla Turchia, per cui le persone continuano a partire dalla Turchia su imbarcazioni gommoni di fortuna, diciamo, e puntualmente vengono respinti in mare dalla Guardia Costiera greca, che sta adottando più o meno sempre lo stesso copione, per cui all'arrivo di un'imbarcazione abbassa la bandiera greca, si avvicina all'imbarcazione e sequestra la benzina dell'imbarcazione, buca il gommone e molte volte ferendo anche chi è a bordo del gommone, e rispedisce, molte volte provocando l'affondamento e causando l'annegamento di dei passeggeri, delle persone che cercano di attraversare il mare Egeo, finché appunto non arriva, se arriva, la Guardia Costiera turca a riprendere le persone, e quando si arriva in Turchia donne e bambini difficilmente vanno incontro a sanzioni o comunque appunto a sanzioni. Gli uomini invece molte volte finiscono in prigione appunto per aver tentato di lasciare la Turchia illegalmente. Appunto, come dicevo, questo è un po' il copione che da qualche mese a questa parte sta vigendo nel mare Egeo, e mentre invece sull'isola di Lesbo la situazione è sempre più drammatica, perché ovviamente, come tutti ormai sanno, perché è la frase che apre tutti gli articoli su Lesbo, il campo di Moria è un campo progettato per ospitare, tra virgolette, 3.000 persone, ma attualmente ci vivono 21.000 persone. Quindi, in queste condizioni ovviamente è stato impossibile mantenere tutte le norme igienico-sanitarie per evitare il contagio, per evitare la diffusione del coronavirus, e come se non bastasse, se già Moria non era un luogo sicuro, ora lo è ancora meno, con sempre questo fantasma del coronavirus che è già sul campo. Oltre a questo, appunto, oltre alla difficoltà nel rispettare il distanziamento sociale, la possibilità di lavarsi le mani sovente, quando ci sono giorni in cui non c'è come lavare nemmeno una volta, essendo che manca l'acqua. La situazione durante il lockdown che abbiamo vissuto anche noi è stata ovviamente drammatica, ma ora in Grecia si è deciso di allungare, prolungare il lockdown solo per i migranti. Quindi, mentre tutta la Grecia riparte, il lockdown è ancora in vigore per chi abita a Moria. Questo vuol dire che nessuno può lasciare il campo. Su 21.000 persone, 100 persone al giorno possono lasciare il campo di Moria solo per motivi certificati, motivi urgenti, quindi solo per andare ad esempio in ospedale, neanche per andare in farmacia o dal dottore, per andare in ospedale, in pronto soccorso, oppure se si hanno certificazioni che attestano il fatto che è urgente il motivo per cui si vuole lasciare il campo di Moria. Sono stati instaurati dei checkpoint dalla polizia lungo tutta la strada che da Moria porta Mitilini, che diciamo è la città un po' più grande a qualche chilometro dal campo. E quindi questa è diciamo la situazione in questo momento. Non si può uscire, ovviamente non sono forniti dispositivi di protezione, igienizzanti per le mani, non è fornita alcuna indicazione, le code all'interno di Moria restano enormi, per molte ONG mediche è diventato impossibile lavorare, tant'è che appunto MSF, Medici Senza Frontiere, qualche giorno fa ha annunciato di dover chiudere la struttura aperta apposta per il contenimento del Covid, appunto a causa delle gravi condizioni, dell'impossibilità di lavorare in questo momento a Moria. Mm-hmm. E questo è un po' diciamo quello che sta accadendo in Grecia. Gli uffici sono chiusi, i rimpatri sono ovviamente quelli che continuano a funzionare, ma gli spostamenti verso la mainland e verso Atene diciamo sono bloccati. Chi vuole lasciare Moria, chi ha la possibilità di lasciare Moria grazie ai propri documenti, deve farlo autonomamente. Mm-hmm. E questo è un po' il quadro generale di quanto sta accadendo nel mare Egeo tra Grecia e Turchia.
Cavolo, una situazione davvero pessima sulla quale spero ritorneremo nelle prossime puntate. Riflettevo sul fatto che probabilmente un'altra tematica che potremmo trattare, lo dico a microfoni aperti, potrebbe essere proprio questa saldatura che sta diventando veramente molto presente nel discorso mediatico tra migrante e diffusione del virus. Anche perché questa tipologia di razzismo, perché è una declinazione del razzismo, trova le sue origini nella classificazione delle malattie fuori dai confini europei, e quindi anche proprio le malattie esotiche e anche l'invenzione di alcune malattie proprio per categorizzare alcuni corpi, e soprattutto le paure del contagio o le paure dell'invasione. Quindi riflessione a microfoni aperti potrebbe essere un'altra tematica da affrontare, da sviluppare nelle prossime puntate.
Assolutamente, anche perché già la scorsa puntata avevamo affrontato con Ani questo discorso, e come abbiamo visto questa settimana è stato un po' il leitmotiv dei telegiornali, dei giornali e di tutti i mezzi di informazione, della politica, un po' questo collegamento tra pandemia e migranti, tant'è che l'Ordine dei Medici si è dovuto esprimere per dire guardate che queste affermazioni non hanno nessuna base scientifica e ovviamente sono puramente razziste e puramente politiche, perché nel momento in cui il virus qua in Italia, parlo del Piemonte soprattutto perché è qua che vivo, ha visto migliaia di morti, ha visto una gestione disastrosa del coronavirus, è sempre più facile ovviamente additare il migrante come si fa sempre qua, piuttosto che assumersi le proprie responsabilità e guardare in faccia chi è stata la causa di questa mala gestione.
Assolutamente, assolutamente. E Sara, io ti ringrazio. Ritorniamo qui sempre su Blackout martedì prossimo con lo spazio di